SBS Italian.
Allora, nella pagina sportiva di questo lunedì mattina, spazio per cominciare con i motori alla MotoGP. Visto che l'incredibile carambola del Mont Melo che ha coinvolto Lorenzo, Dovizioso e Valentino Rossi spiana Marc Marquez la strada verso il suo sesto mondiale. Come detto, calcio, è iniziato bene l'Europeo Under 21 dell'Italia con la formazione di Luigi Di Biagio, capace di superare per 3-1 la Spagna. E siamo anche a 48 ore dal ritorno in campo delle protagoniste del girone C dei mondiali femminili, con la sfida a distanza tra Azzurre e Matildas, che ancora hanno delle chance di vincere il girone. Allora, noi apriamo il programma di questa mattina proprio dai motori, perché lo spagnolo Marc Marquez su Honda ha vinto la gara della MotoGP nel Gran Premio di Catalogna, conquistando il quarto successo della stagione e allungando in classifica su Andrea Dovizioso, il quale è caduto dopo pochi giri in seguito ad una carambola innescata dalla scivolata di Jorge Lorenzo. Nelle incidenze sono stati coinvolti anche Vignales e Valentino Rossi, per cui al Mont Melo è stato un monologo di Marquez, che ha preceduto la Yamaha di Quartaro e la Ducati di Danilo Petrucci. In classifica adesso il campione del mondo guida con 140 punti, 37 in più di Dovizioso, 39 più di Rins e 42 più di Petrucci. Dal Gran Premio di Catalogna della MotoGP poi, ma anche degli sviluppi del ricorso annunciato dalla Ferrari dopo la penalizzazione inflitta 7 giorni fa a Vettel in Canada, abbiamo parlato con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, che ascoltiamo adesso al microfono di Dario Castaldo.
Il Gran Premio della Catalogna poteva rappresentare un terreno di caccia favorevole alla Ducati e in particolare a Dovizioso. Si poteva sperare in una doppietta dopo la vittoria di Petrucci al Mugello che tenesse vivo il campionato. Purtroppo ci ha pensato involontariamente, ovvio, Lorenzo con quell'incidente al secondo giro che ha buttato per terra altri tre piloti, appunto lo stesso Dovizioso, Vignales e Rossi, e lasciando campo libero a Marquez. Marquez che è stato un campione di tempestività, perché aveva appena passato Dovizioso e aveva preso quei pochi metri di vantaggio per non essere investito anche lui dalla furia, diciamo, della onda di Lorenzo che si era sdraiato pochi metri prima.
Ovviamente si parte proprio dall'episodio cruciale di questo Gran Premio di Catalogna. Allora ascoltiamolo nel racconto di BT Sport.
And now he's up the inside, comes Lorenzo on Maverick Vinales. Oh, he takes Dovi out, he takes Vinales out, he takes Rossi out, he's taken everyone out. Jorge Lorenzo, what have you just done?
S.
Oh, stop the race now and restart, please.
I know.
Questo, insomma, Andrea, era il commento in inglese di BT Sport del passaggio cruciale di questo Gran Premio della MotoGP al Mont Melo. Addirittura i commentatori chiedevano di interrompere la gara e ripartire, perché insomma l'inizio del Gran Premio era stato di buon auspicio per la bellezza della gara. Secondo te quanto è grave questo errore di Lorenzo e quanto è figlio di un mondiale che fino adesso ha dato pochissime soddisfazioni a Jorge Lorenzo?
Ma indubbiamente Lorenzo ha pagato proprio la foga, no? Finalmente aveva tra le mani una Honda che reputava fosse in grado di vincere, no? Comunque di portarlo sul podio, e ha avuto troppa fretta, ha avuto la fretta di dimostrare di essere tornato quello di un tempo. Un campione non dovrebbe farlo, ma chiaramente è anche umano, no? In queste condizioni arriva da un periodo difficilissimo, infatti forse non è un caso che proprio Valentino Rossi lo abbia un po' scagionato, insomma, dice sì, ha fatto un errore, ma insomma arriva da un momento particolare e ci sta. Piuttosto Valentino, per esempio, se l'è presa molto con quel tipo di curva, che è la stessa tesi, per curiosità, dello stesso Lorenzo. Lorenzo dice sì, ho sbagliato, e ha chiesto anche scusa, ma la curva, quel tipo di curve lì si prestano poi ad incidenti di questo tipo, e quindi la configurazione un po' anche del Mont Melo è sotto accusa. Detto questo, poteva evitare magari di farlo così presto. L'idea era che, da quello che si stava vedendo, non c'era un chiaro dominatore, uno che potesse scappar via, e quindi con maggiore lucidità poteva cavarsela e finalmente ottenere un risultato importante, perché è grave che abbia battuto un Dovizioso che lotta per il campionato del mondo, che adesso ha meno 37 da Marquez, per inciso, ma è anche grave per il suo stesso morale, perché bene o male finalmente ha in mano una moto vincente e non porta a casa neppure un punto in una stagione dove finora lui ha raccolto pochissimo, ha raccolto la miseria di 19 punti in 7 gare.
Se fa male al morale di Jorge Lorenzo, figuriamoci quanto faccia male al morale di Valentino Rossi, che quest'anno sono più le gare che non ha concluso rispetto a quelle che è riuscito a portare a termine. Tra l'altro, riguardando la dinamica dell'incidente, per un attimo sembrava il dottore ancora in grado di tenere in piedi la sua moto.
Ma sì, Valentino è stato veramente sfortunato, perché aveva visto, no, la dinamica davanti a sé, la dinamica dell'incidente, ha capito cosa stava succedendo e si è buttato fuori, si è buttato all'esterno. Purtroppo la moto di Lorenzo lo ha quasi inseguito, l'ha toccato nel posteriore, l'ha messo sul fianco e praticamente l'ha provocato una caduta, non è stato più in grado di controllarla ed è caduto. È ripartito, ma insomma alla fine ha potuto solo riportare la moto in box, dal tanto era danneggiata.
Che cosa significa questo per il Mondiale? Siamo appena oltre un terzo della stagione, però se c'è una cosa di cui non avevano bisogno gli avversari di Marc Marquez era vedere lo spagnolo portare a casa 25 punti senza neanche far fatica.
Vero, ma è anche vero che appunto lo stesso Marquez si era steso in Texas, dove stava dominando, quindi quei 25 punti che ha perso allora, diciamo, se li ha riguadagnati oggi in qualche modo, si di vantaggio su di loro. È un campionato che comunque non è ancora concluso, non è ancora concluso perché la Ducati ha dato importanti segnali di risveglio. Adesso arriva un periodo di gare, questa ovviamente era una di quelle, ma insomma una serie di gare, penso per esempio a Zeltel, che più ancora che ad Assen, penso a Brno, dove appunto la rossa può mettere in crisi, può mettere in difficoltà Marquez, e quindi insomma per me il campionato non è ancora chiuso, anche se ovviamente Marc può gestire, insomma, come è successo in sostanza negli ultimi anni. La Honda non sta sbagliando la moto, anzi ha fatto una moto che probabilmente è più forte rispetto a quella degli anni scorsi, quindi diventa veramente difficile.
Ecco, ma se a questo punto non escludi che possa comunque rimanere aperta la lotta mondiale tra Marquez e Dovizioso, quanto puoi pensare di allargarla questa corsa, questa competizione per il titolo iridato? Addirittura potresti inserire Petrucci e Rins nella contesa?
Ma Rins lo do, direi di sì, cioè Rins comunque stasera è a soli 2 punti da Dovizioso, per cui se Dovizioso è lì che può in qualche modo sperare di poter tenere aperto il campionato, perché non Rins con una Suzuki che è andata più forte in qualifica che in gara. In realtà Rins ha commesso un po' di errori, oggi è andato all'attacco un po' scriteriato di Petrucci, ha perso terreno, ma era lì che lottava per la seconda posizione, ne ha approfittato Quartararo per esempio, no? Che è stato bravissimo, ha fatto la pole sabato e appunto approfittando un po' degli errori, della debolezza della Ducati, Petrucci è riuscito a arrivare secondo. Però di debolezza della Ducati, ma di Petrucci, intendiamoci, perché secondo me quella di Dovizioso andava, almeno per quello che poco si è visto, andava più forte.
Prima di passare alla Formula 1 volevo concludere il discorso relativo alle due ruote. Dopo questa stagione fino adesso avarissima di soddisfazioni, appunto vediamo addirittura la Suzuki si sta mettendo in mostra, qual è il futuro secondo te dell'Aprilia nella classe regina?
È un periodo molto molto delicato, faranno molta fatica quest'anno, direi che insomma non ci si aspettava un salto di qualità rispetto all'anno scorso che per il momento non c'è stato, difficilmente arriverà, insomma tempi duri, insomma non è facile inserirsi in questa battaglia.
Nonostante insomma diciamo il parco piloti sia di buonissimo livello, con soprattutto Iannone e Alex Espargaró. Allora passiamo alla Formula 1, perché siamo tra il Gran Premio di Canada, Montreal, e quello di Francia. Secondo te quanto è riuscito così a raffreddare gli animi bollenti Sebastian Vettel a 7 giorni dal fattaccio di Montreal?
Ma stiamo ovviamente aspettando di capire bene le mosse della Ferrari, che sapete aveva pronunciato un appello nei confronti diciamo del risultato, della penalizzazione di 5 secondi che era costata la vittoria a Vettel in Canada. Ferrari che però appunto ha detto che punta a una revisione del risultato. Hanno tempo 14 giorni per presentarlo, per cui entro domenica 23 possono e debbono presentare questa richiesta. Vediamo poi con quale esito, se lo faranno e con quale esito. Chiaramente abbiamo vissuto una settimana fa un Gran Premio anomalo, quantomeno con un vincitore diverso da quello che ha detto per il primo traguardo, un Vettel furioso per la decisione e che ha rischiato anche lui, perché poi alla fine questi comportamenti vengono messi sotto i riflettori, c'è stato anche un rapporto ufficiale, poi i commissari, per non dare l'impressione di volersi accanire contro il tedesco, non hanno lasciato perdere. Insomma, la sensazione mia, come ho scritto appunto poi sulle colonne della Gazzetta, è che quell'errore, il suo errore, è sintomo un po' di una, forse una mancanza di tranquillità, no, del pilota, che non riesce a concludere un fine settimana senza appunto commettere qualche sbaglio che in questo caso l'ha messo nella condizione di essere sotto inchiesta e di essere punito. Poi sulla severità della punizione, sulla correttezza di quello che è stato deciso, possiamo stare qua fino a domani a raccontarsela, ecco.
E cosa possiamo aspettarci alla luce di tutto questo dal prossimo Gran Premio, quello di domenica prossima alle Castellet?
Ma la Ferrari butterà nella mischia altre novità, bisogna capire se queste basteranno per colmare il divario con la Mercedes, il divario che non c'è stato in Canada per ragioni particolari, perché faceva molto caldo, perché le caratteristiche della pista si sposavano perfettamente come quelle del Bahrain alla Ferrari, perché se vogliamo anche la Mercedes è stata un po' prudente con l'utilizzo della nuova unità, del nuovo motore. Sabato mattina si era incendiato il motore di Stroll e questo probabilmente ha consigliato un po' di buttare un'occhiata. Domenica ricordiamoci che Hamilton ha faticato addirittura a schierarsi, cioè a non partire, perché aveva avuto una perdita d'olio il sabato pomeriggio che è stata riparata solo a parco chiuso terminato, quindi la domenica mattina. È un Gran Premio che è veramente un esame di verità per la Ferrari, perché sulla carta la Mercedes dovrebbe avere quel vantaggio che l'ha spinta a vincere prima in maniera abbastanza comoda, se vogliamo, in Spagna o in Cina. È da capire se le novità appunto della Ferrari riusciranno ad avvicinarla e a cambiare un po' le cose, altrimenti la vedo veramente dura, cioè diventa un mondiale veramente a senso unico.
Rischio mondiale a senso unico quindi per Andrea Cremonesi, giornalista, esperto di motori della Gazzetta dello Sport, che è stato intervistato da Dario Castaldo sul MotoGP e appunto sul futuro della Ferrari, il quale Dario Castaldo fra pochissimo tornerà con noi in diretta per parlarci di calcio. Una piccola pausa e ci risentiamo tra pochissimo. Ed eccoci ancora in diretta dagli studi di Radio SBS. Nei prossimi 12 minuti parleremo di calcio insieme a Dario Castaldo, che è entrato in questo momento nei nostri studi. Ciao Dario.
Buongiorno a te Carlo, un saluto a tutti.
No, in realtà è rientrato da qualche minuto nei nostri studi, sì, però volevo dare un po' di pathos.
Aspettavamo la fine di Andrea Cremonesi, che aveva tanto da raccontarci questa mattina.
Tanto da raccontare, anche tu hai tanto da raccontarci, visto che sono tanti gli argomenti, dal calcio giocato al mercato. Iniziamo però dall'Under 21, perché il debutto dell'europeo di categoria è stato più che incoraggiante, con un successo contro una diretta concorrente per la vittoria finale, partita che in realtà si era messa maluccio per gli azzurri, che hanno fatto una grande rimonta.
Sì, ricordiamo intanto la formula di questa fase finale degli europei Under 21, che
aspetta,
si disputano
carta e penna.
No, questo è facile, poi dopo per le donne invece lì si servirà carta e penna. Si disputa in Italia con qualche partita a San Marino, per cui ufficialmente c'è questa doppia organizzazione tra le due federazioni. E il debutto contro la Spagna, che veniva considerata una delle favorite per il successo finale, è stato al Dall'Ara di Bologna. Ci sono tre raggruppamenti da quattro squadre, passano alle semifinali ovviamente le prime squadre di ognuno di questi tre gruppi più la migliore delle tre seconde, quindi praticamente ogni piccolo passo falso può essere pagato tantissimo. E l'Italia era partita effettivamente male a Bologna contro la Spagna passata in vantaggio dopo 9 minuti con uno splendido destro a giro dai 20 metri di un centrocampista del Real Madrid, Ceballos, e la Spagna aveva continuato poi a fare la partita sfiorando anche la rete del 2-0. L'Italia si presentava a questo europeo con tante belle prospettive, soprattutto per la formazione, per gli uomini a disposizione di Gigi Di Biagio, il quale in realtà ha dovuto cambiare qualcosa dal punto di vista tattico a metà del primo tempo. I frutti si sono visti, anche se il pareggio al 36esimo di Federico Chiesa ha del fortunoso, perché Chiesa, insomma, diciamo defilato sulla fascia sinistra, lato corto dell'area, ha fatto partire un
tiro di sinistro improbabile sul primo palo, che secondo qualcuno poteva essere un cross mancato. Dalla sua esultanza senza tentennamenti si ha l'impressione che lui ci avesse quantomeno voluto provare.
Tra l'altro lui tira tra portiere e primo palo segnando, e da una parte è un tiro molto forte, per cui dice è un tiro, dall'altra parte non ha mai alzato lo sguardo, per cui era un praticamente impossibile che sapesse dove era il portiere.
Ma è un po' come Shevchenko contro Buffon in un Milan e Juventus.
Lì aveva tirato.
Lo vedi, lì è il cuore che fa parlare. In questo caso, ovviamente, Chiesa non si è espresso, in realtà, almeno non adesso, non fino adesso, su questa rete, che ovviamente ha cambiato un po' l'inerzia della partita. 1-1 all'intervallo, nella ripresa ancora Chiesa a segno con un gol di rapina per il vantaggio azzurro al 20° minuto, dopodiché a 10 minuti dalla fine calcio di rigore per l'Italia con il solito ausilio del VAR, e alla fine Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, firma la terza rete degli azzurrini di Gigi Di Biagio. Allora ascoltiamo proprio il CT dell'Italia Under 21, emozionatissimo, sottolineare come sia stato importante il cambiamento di modulo e soprattutto come Federico Chiesa abbia trascinato la squadra.
Abbiamo iniziato male, abbiamo sofferto molto il loro palleggio, si sente malissimo. Poi piano piano siamo usciti fuori, abbiamo cambiato modulo, i ragazzi hanno avuto una reazione incredibile, quindi complimenti ai ragazzi, e a tratti abbiamo giocato un buon calcio, ma c'è da migliorare se vogliamo arrivare in fondo. Però una vittoria importantissima, una vittoria che ci deve un po' di... eravamo un po' contratti, magari ci lascerà andare più sereni avanti.
L'urlo che abbiamo sentito, uomo della partita, Federico Chiesa, è stato veramente incredibile stasera.
Sì, ha giocato, non ho parole, era lui che mi trascinava, non ero io che trascinavo lui, è stato incredibile, bravissimo.
Gigi Di Biagio, CT dell'Under 21, che ha sottolineato anche quanto la formazione fosse tesa alla vigilia di questa partita, perché lo dicevamo, proprio alla luce della formula, anche un pareggio contro la Spagna avrebbe potuto essere negativo in ottica qualificazione. Ricordiamo che l'Italia e la Spagna sono nel gruppo A assieme a Polonia e Belgio, le due squadre si erano affrontate nel pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia e la Polonia aveva vinto in rimonta contro il Belgio per 3-2. Proprio la Polonia sarà il prossimo avversario dell'Italia quando saranno le 5 di mattina orario della costa est nella mattinata di giovedì, dunque nel secondo impegno di questo europeo Under 21, nella cui prima partita, come abbiamo detto, il protagonista è stato Federico Chiesa. Allora ascoltiamo l'attaccante della Fiorentina, figlio d'arte, al microfono della Rai.
Nei primi 20 minuti abbiamo sofferto il loro gioco. La Spagna ha dimostrato che tecnicamente è veramente forte, ma noi la nazionale non molla mai, e l'abbiamo dimostrato, e adesso ci aspetta la prossima partita, che è ancora più importante perché vogliamo andare in semifinale.
Siete aggregati alla fine, comunque siete veramente un gruppo.
Sì, no, noi ci troviamo benissimo con i ragazzi perché abbiamo fatto un percorso insieme, poi molti hanno avuto l'opportunità come me di andare in Nazionale A, e per noi è sempre un onore giocare con i più grandi, però quando veniamo qua dobbiamo dimostrare, dobbiamo dare tutto perché è sempre la Nazionale.
E questo è il commento di Federico Chiesa, figlio d'arte del grande Enrico degli anni 90. Dario, diciamo due cose di Sarri che ha firmato per la Juventus. No, non le diciamo in seconda ora, però i tifosi napoletani sono qua che si stanno già fustigando.
È un po' sì, perché diciamo l'allenatore operaio che sfidava anche il potere precostituito, il sistema, sulla base soltanto del bel gioco, con l'impegno, l'allenatore pochi fronzoli e tutta sostanza, l'allenatore intuta, l'allenatore senza peli sulla lingua,
basta.
L'allenatore controcorrente, sempre e comunque va a guidare la Juventus, chiaramente per i tifosi delle altre squadre che bene o male lo avevano indicato anche come l'uomo che aveva cercato con le sue armi di plastica di rovesciare gli equilibri del calcio italiano. È un po' un colpo al cuore, se vogliamo, da una parte e dall'altra, perché ci sono anche tanti juventini che aspettano al varco questa sua nuova squadra che con il bel gioco dovrebbe vincere in Italia e in Europa, perché insomma far più punti di Conte e Allegri è difficile, far meglio come i risultati bisogna inevitabilmente andare a vincere la Champions League.
Però ha scatenato in te il lirismo e mi piace quando sei lirico.
Anche perché abbiamo tempo, quindi oggi possiamo chiacchierarci
sopra. No, in realtà passiamo ai mondiali femminili, visto che primo sono un'esclusiva di SBS Radio e SBS TV. E i giochi si stanno facendo interessanti, soprattutto per le azzurre, che hanno vinto in maniera convincente, appunto per 5-0 contro la Giamaica. E Tra meno di 48 ore, Azzurro e Matildas tornano in campo nell'ultimo impegno di questo girone, il girone C. E tra l'altro è una vera e propria tonnara, visto che entrambe hanno la possibilità di chiudere in testa oppure arrivare terze. Come funziona?
Dipende tutto dall'Italia. Situazione di classifica in questo momento: Italia a 6 punti, Brasile e Australia 3 punti. L'Australia gioca contro la Giamaica, che ha subito 3 reti contro il Brasile e 5 contro l'Italia. Quindi è verosimile pensare che le Matildas possano vincere agevolmente contro la Giamaica. Quindi significherebbe Australia a 6 punti in classifica, e quindi tutto dipenderà dall'esito di Italia-Brasile. In caso di successo del Brasile, le tre squadre si ritroverebbero tutte a 6 punti e lì sarebbe.
E
farebbe esatto la differenza reti. In questo momento l'Italia, in virtù del 5-0 sulla Giamaica, è messa meglio del Brasile, ovviamente, però dando per scontato che questa situazione di parità si potrebbe creare soltanto in caso di successo del Brasile sull'Italia, bisognerebbe vedere con quanti gol le ragazze sudamericane batterebbero eventualmente le azzurre. Diciamo, per semplificare, se il Brasile batte l'Italia con 2 gol di scarto e l'Australia batte la Giamaica con 5 gol di scarto, Australia è prima nel girone con Brasile seconda e Italia terza. Se l'Italia dovesse perdere con un gol di scarto, l'Italia sarebbe comunque sicura quantomeno del secondo posto nel girone, a meno che l'Australia non segni meno di 6 gol contro la Giamaica, nel qual caso l'Italia, anche perdendo 1-0, sarebbe prima nel raggruppamento.
Ti sto seguendo fino a qua.
Chiaramente l'Italia è prima se batte il Brasile, ovviamente, ed è prima anche se pareggia contro il Brasile. In caso di pareggio tra Italia e Brasile, però, l'Australia, per essere sicura del secondo posto, deve battere la Giamaica. Però abbiamo detto, questo tra le varie combinazioni di risultato è la più probabile. Insomma, il pallino è in mano alle ragazze di Milena Bertolini. Allora ascoltiamo al riguardo Sara Gama, la capitana, a sottolineare come, insomma, dopo la qualificazione già in cascina, l'obiettivo è quello del primo posto nel girone.
Ci siamo qualificate e non era scontato, perché dopo, quando vedi il 5-0, sembra tutto facile, ma l'abbiamo messa in discesa lavorando, e poi appunto sono venuti questi 5 gol che sono importanti per la differenza reti, e soprattutto abbiamo raggiunto il passaggio del turno, che era il nostro primo obiettivo. Quindi adesso l'asticella la alziamo, perché a questo punto è chiaro che ci godiamo il momento, ma bisogna pensare alla prossima partita, perché si punta a passare come prima del girone.
Questa era Sara Gama, turno passato perché appunto con 6 punti almeno come terza migliore. Per quanto riguarda l'Australia, in caso di vittoria comunque almeno come terza posizione dovrebbe passare senza problemi.
Beh, anche con 3 punti l'Australia ha un coefficiente tale da potersi probabilmente permettere di passare il turno, addirittura perdendo contro la Giamaica, ma è molto importante evitare di arrivare terza, perché significherebbe agli ottavi di finale affrontare una delle formazioni più forti, tra l'altro probabilmente proprio la Francia o la Germania, e anche la seconda potrebbe avere agli ottavi di finale la Norvegia, lo vedremo meglio magari nella seconda ora di trasmissione, per cui arrivare prima nel girone significherebbe affrontare una delle terze agli ottavi di finale, quindi è quantomeno auspicabile che ci provino, e sicuramente l'Italia ci proverà, ma ci proveranno anche le Matildas.
Velocemente, proprio 20 secondi, come sta andando questo mondiale?
E sta andando bene dal punto di vista delle favorite, con gli Stati Uniti che continuano a fare gol a grappoli, fino adesso ne hanno fatti 16 in 2 partite subendone 0, bene ma non benissimo anche la Francia, padrone di casa, che però rimane la favorita, e un gradino sotto la Germania, che ha vinto 2 partite non brillando.
Diciamolo. Allora, Berrettini, grandissima vittoria a Stoccarda, cosa ci racconti?
Parliamo di tennis, perché siamo nelle 2 settimane che precedono l'inizio di Wimbledon, sono in realtà 3 le settimane di tornei su erba, e nella prima settimana il trionfo, nel torneo più prestigioso di questa settimana, cioè quello di Stoccarda, ovviamente in Germania, è andato a un ragazzo italiano, si chiama Matteo Berrettini, è il numero da oggi 22 del mondo, è un 23enne romano che tra l'altro qualche ascoltatore di SBS conosce piuttosto bene, perché lo scorso anno fu protagonista della più lunga intervista della storia di SBS Italian, 35 minuti di podcast, del quale trasmettiamo soltanto qualche minuto.
Peccato,
online. No, perché un ragazzo, diciamo,
cioè, si era confessato a Dario Castaldo,
aveva tante cose anche lui da dire. Comunque, Matteo Berrettini sta vivendo vivendo una prima parte della sua carriera strepitosa. Come detto, poco fa ha conquistato, battendo in finale il canadese Félix Auger-Aliassime, il suo terzo titolo della carriera, il suo secondo dell'anno. E in questo 2019 non sono tanti i tennisti che hanno vinto due titoli ATP, sono soltanto 8, e tra questi ci sono Federer, Nadal e Djokovic, tanto per capirci. Matteo Berrettini, che aveva vinto in primavera il torneo di Budapest su terra battuta, ha vinto, anzi dominato, questo torneo di Stoccarda, nel quale non ha mai ceduto la battuta in tutte le partite, la prima della quale l'aveva vinto contro Nick Kyrgios. Allora, pochissimo fa abbiamo intercettato il suo coach romano come lui, Vincenzo Santopadre, al quale come prima cosa gli abbiamo detto: com'è possibile che Matteo Berrettini vada a vincere un torneo su una superficie sulla quale non aveva mai quasi giocato in carriera? Anzi, come prima cosa gli abbiamo chiesto di raccontarci quante volte Matteo avesse giocato sull'erba prima di questo torneo a Stoccarda.
Aveva giocato l'anno scorso la trasferta tutta sull'erba, che è stata composta da 3 tornei, perché ha giocato Wimbledon, Eastbourne e Dalle, quindi all'indietro. E in precedenza ha giocato Wimbledon Juniores, e ci ha giocato una volta dei campionati mondiali studenteschi in Australia, ma con le scarpe da terra, insomma una cosa improbabile. Quindi in realtà era, diciamo, piuttosto digiuno. Ci ha giocato solo l'anno scorso 3 tornei, però erano stati fatti proprio in ottica di investimento in realtà.
Quindi è verosimile dire che avesse giocato prima di questo torneo forse 20 giorni in tutta la sua vita sull'erba?
Sì, una ventina di giorni. Calcola, ho messo quest'anno a fine gennaio la Coppa Davis, ci ha giocato qualche giorno. Quindi sì, in totale una ventina di giorni, secondo me non tanto di più. L'anno scorso ci ha giocato tanto, tanto, per quei 3 tornei siamo rimasti a Dalle tutta la settimana, poi siamo andati ad Eastbourne e poi a Wimbledon, poi è stata una trasferta tutta di filata, quindi alla fine ci ha giocato abbastanza là. Però ripeto, l'anno scorso non era competitivo, perché non aveva i mezzi, risposta, fisicamente era indietro rispetto a quanto non sia ora. Quindi diciamo che l'anno scorso c'era un investimento proprio di ordine tecnico, direi. Quest'anno ha dei mezzi superiori, quindi l'investimento insomma è più tattico e mentale, cioè di approccio che di avere sull'erba. Il fatto che comunque c'è poco da razionalizzare, le occasioni sfumano con facilità, è difficile, ce ne stanno meno che su altre superfici probabilmente. Quindi
ti stai prendendo i meriti del successo, vogliamo dirlo?
No, io ho solo indicato una strada, poi la strada tanto ci si andrà a lui. No. Io che mai mi prendo, dai.
Scherzi a parte, Vincenzo, voglio dire, il fatto che lui in un torneo, che come detto è un po' un fulmine a ciel sereno dal punto di vista tecnico, non perda mai il servizio, e non può essere dipendente soltanto dalla qualità della battuta, perché dibattitori di altissimo livello ce ne sono, vedi Nick Kyrgios per esempio, il primo che lui ha battuto in questo torneo a Stoccarda. Quindi ci deve essere un'altra chiave, non può essere stato soltanto allenamento sul servizio.
No, assolutamente, è proprio una chiave secondo me generale, dove in primis c'è una buona capacità di approccio al match, di crearsi presupposti mentali per performare. Secondo me quella è stata la chiave di volta di questa settimana. A questo ovviamente vanno aggiunte le situazioni tecnico-tattiche, dove sicuramente Matteo ha performato bene, e non solo al servizio, perché comunque tu puoi servire bene, ma magari incontri anche dei grandi ribattitori, come può essere Aliassime, che è un grande ribattitore, Caciano, insomma non è che ha giocato contro gli ultimi della classe, per cui se servi e basta, insomma non è sufficiente. Poi ecco, un piccolo caso può capitare a tutti: il fatto di aver concesso 2 palle break nell'arco dell'intero torneo, insomma, secondo me la dice lunga, non è solo servizio. Se fosse solo servizio sarebbe comunque ottimo.
Se bastasse soltanto quello sarebbe un punto di partenza non male. Senti, ovviamente a questo punto l'obiettivo è non tanto Halle, a parte che vincerà Federer probabilmente, ma insomma al di là degli scherzi è Wimbledon. Che cosa bisogna fare per portare questo stato di forma anche a livello slam?
Bisogna passarci un pochino sopra, fare esperienza, come sta facendo, come ha fatto lui, perché comunque lui è assolutamente alle prime armi negli slam, per cui si deve anche un attimino adattare, quindi c'è anche una componente di capacità di far tesoro delle esperienze che sta facendo. Poi ovviamente adesso penso che anche in lui come possano insomma aumentare un pochino ovviamente le aspettative, le pressioni, però può aumentare anche la fiducia, la consapevolezza. Ecco, secondo me bisogna far leva su questo, bisogna far sempre ecco, vedere il bicchiere mezzo pieno e far tesoro di queste esperienze.
Senti,
e solo vivendole poi sicuramente ne beneficia, ne migliora.
Vincenzo, due battute ancora su Matteo Berrettini, 14esimo nella race stagionale, 22esimo nella classifica ATP, quale di questi due numeri ti sorprende di più?
Tutte e due. No, a parte di scherzi, diciamo che a livello di numeri, di risultati, non è mai stata in questi 9 anni la nostra, il nostro principio guida, la nostra linea filosofica, per cui anche perché pensiamo che i risultati, i numeri siano frutto di ben altre cose ben più importanti, per cui Matteo è bravissimo perché insomma non smette mai di stupirci, e questa è la sua grande forza, anche quella di non fermarsi alla forza semplice dei numeri. Viceversa, lui a quest'ora potrebbe essere strasoddisfatto e sgonfiarsi anche un pochino, no? Se il suo obiettivo di inizio anno fosse stato arrivare nei primi 40 del mondo, a quest'ora non avrebbe più stimolo, invece non avere l'obiettivo dei numeri secondo me può essere utile.
Vabbè, non ti chiedo ovviamente obiettivi Wimbledon, perché a questo punto ovviamente sky is the limit, è difficile anche individuare quelli che sono i giocatori che sull'erba possono esprimersi meglio di come si sia espresso Matteo a Stoccarda, ma fingers crossed, una battuta conclusiva. Poco fa il padre di Fabio Fognini, commentando il successo di Matteo Berrettini a Stoccarda, ha scritto: a questo punto comincia a gufarti contro. Secondo te ce l'aveva semplicemente, tra virgolette, sulla classifica stagionale, o il suo era un discorso un po' più generale, magari il posto di Matteo nella storia del tennis italiano?
Ma no, io credo sia proprio un'espressione goliardica, anche perché comunque tra i due c'è grande affetto e affinità, per cui è per protezione di Fabio, dai, per non vedere Fabio scavalcato
quest'anno o nella sua dimensione di tennista italiano più forte degli ultimi 40 anni?
Ma penso scavalcato quest'anno, insomma è ancora lontanissimo Fabio, insomma ha fatto dei risultati stratosferici, Matteo è solo all'inizio, insomma, per cui credo che intendesse questo. Però insomma è stato simpatico.
Vincenzo Santopadre, interessato da Dario Castaldo: mi piace che soltanto tu, Dario, potresti selezionare come motivo di interesse una disquisizione sul numero di volte in cui Berrettini ha giocato sull'erba.
Insomma, diciamo che vincere un torneo su una superficie particolare sulla quale non si è praticamente mai giocato prima è un ulteriore motivo di vanto per questo giovane, che da oggi è non soltanto il numero 22 della classifica mondiale ma anche 14esimo nella race stagionale, e quindi non dico che parta tra i favoriti a Wimbledon, lungi da me, però diciamo che potrebbe fare strada nello slam più importante dell'anno.
E nel caso noi indosseremo le nostre magliette, come abbiamo sempre creduto in Berrettini. Dario, prima di salutarci, visto che siamo arrivati alla fine del programma, da romano a romano, un altro romano, Totti, ci sta dicendo delle cose. Cosa ci racconta
oggi,
Totti?
Oggi in una conferenza stampa, tra l'altro indetta non nella sede della Roma, ma nel salone d'onore del CONI, quindi della sede del Comitato Olimpico Italiano, Francesco Totti annuncerà l'addio alla Roma per divergenze con l'attuale dirigenza. Ovviamente ne scopriremo di più nel corso delle prossime ore e ne parleremo magari nel programma di domani.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.